ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Martedì 15 giugno, benvenuti a Earth Intruders Rassegna Stampa. E benvenuti cari amici ascoltatori a questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue. Io sono Alberto Alessandro, in compagnia da voi, da ormai con voi da molti mesi, e sono qui per fare la rassegna stampa. Quindi cominciamo subito con le prime pagine dei quotidiani, ad esempio il Corriere della Sera titola in grande: FIOM dice no, Fiat va avanti. Tutte blu CGL contro l'accordo sullo stabilimento, e allora è sciopero l'appello del governo a Epifani. Quella libertà che non piace è un articolo a commento di Angelo Panebianco a spalla dell'articolo principale. Poi una bella foto degli azzurri: Italia tanta grinta ma non basta, e ancora Fini frena, tensione nel PDL. Berlusconi dice niente ricatti, si parla di intercettazioni, il presidente della Camera dice prima la manovra. E poi la prima pagina della Repubblica: Fiat Pomigliano è rottura, la FIOM buccaccia. Boccia l'accordo, i metalmeccanici della CGL, impossibile firmare quel testo, sciopero di 8 ore il 25 giugno. Legge bavaglio, Fini frena. Berlusconi, ora basta ricatti. Intercettazioni di Fassino, i PM chiedono la testimonianza coatta di Ghedini. E poi Telecom, le spie agivano nell'interesse di Tronchetti. E sempre dalla prima pagina della Repubblica, appalti, favori, amici, lo scandalo Lunardi. Il Giornale, prima pagina del Giornale: De Rossi di sera, Bell'Italia si spera col Paraguay, 1-1 d'incoraggiamento. Soldi nel PD, non avete indagato. Il GUP Panasiti scrive in una sentenza che la procura sottovalutò il dossier sui fondi esteri della Quercia, e dopo 6 mesi il governo Prodi seppellì tutto con una legge ad hoc. Poi ancora dalla prima pagina del Giornale ci sono due commenti sul congedo forzato di paternità. Uno di Giordano Bruno Guerri, che dice con il bebè per legge sacrosanto, e l'altro di Vittorio Feltri, che dice ma che imposizione senza senso. L'annuncio di Maroni: arrivano i body scanner anche nella stazione dei treni. La Stampa, Pomigliano, la FIOM dice no. Il sindacato delle tute blu conferma il sì ai 18 turni. Respinto il referendum. Attesa per oggi la firma con le altre sigle con la Fiat. De Rossi salva gli azzurri, Italia va sotto, poi raggiunge il Paraguay 1-1. Si infortuna Buffon. E ancora Fini dice non c'è fretta a proposito delle intercettazioni. Berlusconi risponde è un ricatto, il presidente della Camera prima ci sono i conti. Prima pagina del Fatto Quotidiano: quel milione di anemone chi se l'è preso? Banca Italia scopre altre operazioni sospette della cricca. Pomigliano, operai con le spalle al muro. E poi in prima pagina, con un'immagine di un Caravaggio, dice altro che crisi, Berlusconi vuole un Caravaggio, il premier è in trattativa con la famiglia Odescalchi. L'articolo a spalla commento è di Marco Travaglio e si intitola Un latrine lover a Sofia. Distanti quindi dalla goliardia con cui abbiamo condotto la puntata di ieri, oggi complice anche il tempo che ci sfranga i piani bassi, cerchiamo di essere anche più seri su questa nuova puntata della rassegna stampa di oggi, martedì 15 giugno, anche perché gli argomenti di cui trattare sono tanti e pochi divertenti. Ok, dentro la fabbrica senza pace, accesa solo 5 giorni al mese, è l'articolo che abbiamo scelto dal Corriere della Sera, pagina 5, che parla di Pomigliano. La situazione è questa, dunque: il patrone, ecco, possiamo chiamarlo così, della Fiat, a un mese dal rilancio del suo Fabbrica Italia, un sacco di investimenti in Italia, decide di chiudere Pomigliano, a meno che, dice, i sindacati non accettano degli accordi che, a dire la verità, cioè oggettivamente sono pesanti, ovviamente. Ieri abbiamo fatto un riassunto degli accordi. Ieri c'è stato l'incontro fra la FIOM CGIL e la Fiat, i capi della Fiat, e non è andato a buon fine. Noi oggi vogliamo leggere questo articolo a pagina 5 del Corriere della Sera, che parla sostanzialmente della storia di Pomigliano. Dunque, nasce tutto nel 1938, quando Alliri incaricò l'Alfa Romeo di fondare nel sud un centro industriale aeronautico. Nei primi anni 60 il governo decise di attuare alcune misure per favorire lo sviluppo del mezzogiorno e arginare l'emigrazione dei giovani. Si finanziò allora la costruzione di una nuova fabbrica per la produzione di vetture accanto al già esistente stabilimento Alfa Romeo Avio di Pomigliano d'Arco. Nasceva così nel 1968 il grande progetto denominato Alfa Sud, che cominciò la produzione di auto nel 1972. Per lo stabilimento furono stanziati 300 miliardi di lire, finanziati in gran parte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Banco di Napoli. E poi, nella foto che mettono qui a pagina 5 del Corriere della Sera, un momento del confronto tra Fiat e sindacati metalmeccanici su Pomigliano lo scorso 8 giugno. Bene, cosa è successo poi negli anni? La produzione è cominciata, poi l'Alfa Romeo ha avuto anche i suoi problemi, è stata poi inglobata sempre dalla Fiat. E tutto questa nuova polemica nasce dal 2008, quando decidono di prepensionare sostanzialmente lo stabilimento di Pomigliano. Disse il numero uno Fiat: così non possiamo continuare, così Pomigliano non ha futuro. Risposero le vertenze sindacali, i rappresentanti dei metalmeccanici dissero: ok, trattiamo, isoliamo i pochi che mettono a rischio i tanti, collaboriamo per rilanciare Pomigliano. E funzionò. Il Lingotto ci mise 120 milioni, la fabbrica chiuse per 3 mesi, gli impianti vennero ristrutturati, i dipendenti finirono in cassa integrazione e venne utilizzata per fare corsi di formazione. Alla fine del marzo 2008 rientra uno stabilimento nuovo anche nel nome, scelto non a caso Giambattista Vico. Dava l'idea piena del miglior orgoglio e della miglior tradizione campani. E orgoglioso fu quello anche delle tute blu, stufe delle continue associazioni della loro terra con a storie di Camorra, ritrovarono una nuova spinta. Primo effetto, via appunto la revisione finale. Era un processo per cui, finita l'auto, andava controllata dall'inizio alla fine, perché la gente si dimenticava dentro dei panini, degli strumenti e altre cose del genere. Le buone notizie finiscono però lì. Quell'estate dall'America divampa nel mondo la prima grande crisi. È finanziaria, ma contagia anche l'economia reale. L'auto è sempre la prima a veder schizzare la febbre. E se negli USA e in Europa, con il crollo delle vendite, tutti i costruttori e tutte quasi le fabbriche scoprono di improvviso il male strutturale dell'eccesso di capacità produttiva, per Pomigliano il conto è più salato che per gli altri. Il vanto degli operai campani, le Alfa, il top di gamma, non le proletarie Punto e Panda, diventano di colpo il tallone d'Achille. Il lato debole che a catena scoperchierà tutti gli altri. Non è colpa delle tute blu, sia chiaro. Loro le macchine ora le fanno come il fo, come bisognerebbe farle. Proseguiamo quindi la storia. Da lì cominciano le trattative per nuovi incentivi anche da parte dello Stato per rilanciare tutta la produzione industriale delle auto in Italia e anche ovviamente quella di Pomigliano. Per un po' funzionano, solo non per Pomigliano. Sono ecoaiuti ovunque e quindi vanno ai motori verdi, alle piccole cilindrate, alle auto proletarie. Possono dirsi tali una 159, una coupé GT, persino una 147 che non sia proprio quella basic? Ovvio che no, lì la domanda crolla e basta. E quando l'Alfa lancia la piccola Mito, la politica aziendale ha ormai diviso gli impianti non più per marchi, ma per fascia. Il modello va a Mirafiori. L'alto di gamma da vanto si trasforma per i campani in dramma. Non si producono più di 40-50.000 vetture. Molti manager Alfa finiscono sotto osservazione, ma tutti i dipendenti di Pomigliano finiscono in cassa integrazione. Nel 2008-2009 lavorano in media 3-5 giorni al mese. Idem ora, nel 2010, a CIG ordinaria esaurita. Siamo ormai in CIG straordinaria. Bufera su Lunardi, ora si dimetta, chiedono a pagina 11 della Repubblica, ovviamente con un articolo correlato che ci spiega la figura di questo ex ministro del precedente governo Berlusconi, ministro delle infrastrutture, che ha recentemente rilasciato un'intervista davvero poco equivoca. Noi facciamo un riassunto di questa intervista, la traiamo da pagina 11 della Repubblica. Si parla di ristrutturazione offerte a prezzo di costo, i favori che riceveva Lunardi, cioè senza che l'impresa ne ricavi un solo euro, in cambio di un aiutino per acquistare terreni edificabili. Un aiutino ovviamente di stampo politico. Si parla di funzionari pubblici che cogestiscono, non si sa bene e a che titolo, il sontuoso patrimonio immobiliare della Chiesa romana, destinando gli alloggi agli amici e alle persone di riguardo. Si parla di appartamenti concessi per oltre un anno in prova, senza pagare l'affitto, a meno che, citando l'ormai proverbiale battuta nonsense di Scaiola, qualcuno abbia pagato a mia insaputa. Si parla di pratiche edilizie risolte in comune da un amico, di favori dati e resi, di pastoie burocratiche bypassate, di occasioni d'oro riservate, di passaparola d'alto bordo che spalancano le porte di una vita agevolata. Si parla soprattutto del potere come moneta. Un posto di comando vale, in sé, ben più di uno stipendio d'oro se consente di ingrassare ingranaggi altrimenti rugginosi, di favorire una cordata che saprà come ricambiare. Tutto questo è contenuto nell'intervista che Lunardi ha rilasciato ieri, il quale dice sostanzialmente che lo ammette, ma lo dice lui per primo, dice che male c'è. È apparsa ieri sulla Repubblica l'intervista con l'ex ministro Piero Lunardi. Scaiola e Bertolaso dice hanno sbagliato, io ho solo avuto favori. Che male c'è? Beh, insomma, un po' di male potremmo trovarlo, magari forse scoprendo quali sono i punti chiave su cui si critica Lunardi. Il Salaria Village, Lunardi da ministro ha aiutato Anemone a comprare i terreni dello Salaria Sport Village. La dépendance, Anemone ristrutturò la dépendance della villa di Lunardi nella campagna di Parma a prezzo di costo. A Roma, il palazzetto, l'ingegnere attraverso Balducci ha acquistato un palazzo di propaganda fide con lo sconto del 50%. Tutti questi favori che mettono sostanzialmente in dubbio un'economia di mercato dove dovrebbe essere il prezzo a fare la legge della domanda e dell'offerta, viene obiettato a un Lunardi, ex ministro delle infrastrutture, che si dice abbia utilizzato il suo ruolo per tanti favori agli amici e che poi sono stati restituiti. Body scanner per tutti, cari amici amanti della privacy e violentemente schierati contro i body scanner, avete di che temere. Pagina 16 del giornale, body scanner anche nelle stazioni ferroviarie. Alla presentazione del primo rapporto sul terrorismo, il ministro dell'interno Maroni annuncia: l'allarme in Italia è molto alto, per questo installeremo i nuovi strumenti di controllo in tutti gli aeroporti e negli altri luoghi a rischio. Roma, l'articolo di Emanuela Fontana, pagina 16 del giornale. La macchine che fotograferanno il nostro corpo, i body scanner, saranno presto montate anche nelle stazioni ferroviarie. L'annuncio è del responsabile della sicurezza nazionale, il ministro dell'interno Roberto Maroni. Entro fine luglio terminerà la fase delle sperimentazioni degli apparecchi scansionatori negli aeroporti pilota. Poi il sistema diventerà operativo e potrà estendersi altrove. Io sono convinto, ha detto Maroni alla presentazione del rapporto della Fondazione X sul terrorismo internazionale con Gianni Letta e Marco Minniti, che questi sistemi funzionino sia come deterrente che come individuatori di sostanze che sfuggono al metal detector. Finita la sperimentazione prenderemo una decisione e poi spero installeremo questi sistemi in tutti i luoghi pubblici dove è possibile provocare esplosioni, in particolare le stazioni ferroviarie. Tutte le polizie europee, questo si è stato detto ieri nel corso di questa presentazione, seguiranno le squadre del continente, non solo la propria, rimarranno in Sudafrica anche dopo un'eventuale eliminazione della loro nazionale, questo in tema di azzurri. Con i ministri del G6 ci siamo trovati d'accordo sulla necessità di fare fronte comune, sull'opportunità che l'Europa agisca come un'entità politica e operativa per garantire la sicurezza. I mondiali potranno essere anzi un banco di prova della sicurezza europea. Ovvio che, già che ci sono, gli chiedono: caro ministro leghista Maroni, guarderà la nazionale in TV? Stasera, riferito ieri sera, certo che guarderò la partita, la risposta di Maroni. Facciamo tutti gli auguri all'Italia. Non ha parlato di tifo, ma di un in bocca al lupo che forse può bastare. Afghanistan, mio caro Afghanistan, pagina 15 del Corriere della Sera, l'Afghanistan nasconde un immenso tesoro. Gli esiti delle ricerche dei geologi USA alimentano speranze nel paese devastato dalle guerre e dalla miseria. Volete un motivo ragionevole per restare in Afghanistan? Ecco il messaggio del generale americano David Petraeus, grande trascinatore di uomini. Questo paese, che mi sembra solo polveroso e terribilmente pericoloso, è in realtà un enorme deposito di ricchezze minerarie che aspettano chi sarà in grado di sfruttarle. Cioè speranze dal sottosuolo. Il potenziale è impressionante, ha detto al New York Times il comandante di tutti i reparti operativi americani sparsi per il mondo. Il Pentagono definisce l'Afghanistan l'Arabia Saudita del litio, il materiale fondamentale nella produzione di batterie elettriche non solo per i laptop e i telefonini, ma anche per le auto elettriche. A spanne il tesoro in materie prime di questo paese, uno tra i più poveri del mondo, ammonterebbe a 1.000 miliardi di dollari. La sostanza dell'annuncio è probabilmente vera, ma il problema è che non servirà a cambiare la situazione di stallo tra coalizione e talebani. 4 anni fa una squadra di geologi americani aveva ripreso le vecchie carte sovietiche e con sorvoli e analisi satellitari erano arrivati a confermare quello che gli afghani orgogliosi del loro paese dicevano da sempre e che i sovietici avevano sostenuto negli anni 70 prima dell'invasione e che ora ribadisce Petraeus. L'Afghanistan è cosparso di oro, smeraldi, rame e ferro, carbone, gas, uranio e via elencando, petrolio incluso. Sul litio in particolare nel 2006 c'erano già state stime da sogno che parlavano dei depositi più grandi di quelli boliviani nei laghi salati della provincia di Ghazni, a 3 ore di auto da Kabul in pieno territorio talebano. In realtà i russi e gli iraniani non volevano che l'Afghanistan diventasse talebano. Il governo Hamid Karzai ha concesso nel 2009 alla Repubblica Popolare Cinese i diritti sul rame di Aniak a 50 km da Kabul. Pechino sarebbe anche disposta a costruire una ferrovia. L'America però si mette di traverso, accusa il ministro competente di corruzione e il futuro della miniera è in forse. Quindi in una regione in cui ancora molti si chiedono cosa ci restiamo a fare, ecco la motivazione spiegata dal capo di tutti i reparti operativi americani sparsi per il mondo. Per le risorse. E via invece la parte un po' più soft di questa rassegna stampa che, sapete, non può mancare. Tratto da pagina 4 della Repubblica, Radio Padania esulta il gol del Paraguay. Lippi risponde gelido, lo diremo più tardi. Che succede? Beh, sostanzialmente sapete che ieri la nostra nazionale ha effettuato il suo esordio a questi mondiali, un esordio mica tanto piacevole. Tra l'altro ieri sera passavo per una pizzeria non di persone italiane, ma di alcuni immigrati che erano tutti lì con il cappellino tricolore, con le trombette da stadio, erano tutti, non mi hanno fatto manco la pizza, pur di tifare Italia. E forse oltre al tifo degli stranieri ci chiediamo anche che fine ha fatto il tifo degli italiani. Qualcuno ringrazia la Lega per averci riportato l'orgoglio nazionale, qualcun altro invece della Lega attacca quell'orgoglio nazionale. In particolare ci siamo chiesti come avrà commentato la partita Radio Padania. Ci viene in aiuto pagina 4 della Repubblica con questo articolo che comincia proprio così. Oh ragazzi, lo sapevate che quelli del Paraguay sono celtici? Solo un po' abbronzati. Ci scherzano su, a loro modo, sezione di Milano Ovest della Lega Nord, via Ceroni. È un vicolo cieco lungo una trentina di metri, zona McMahon a nord della città. La sede del Carroccio è l'ultimo loft a sinistra. Sezione commissariata, 300 iscritti circa, quartiere attraversato dalla ferrovia di antiche tradizioni sinistrorse. Il proiettore manda l'esordio della nazionale dal sito della RAI, ma tutti sono connessi con Radio Padania. L'articolo ripercorre un po' di interviste a chi era lì presente in attesa della pizza, piatto nazionale, per guardare tutti insieme la partita. E l'intervistatore dice: voi chi tiferete? Perché la domanda è anche questa. Cioè, questi leghisti italiani sono contro l'Italia alla nazionale? Contro l'Italia nazionale ai mondiali? È una bella domanda, perché questo potrebbe provocare, in uno stato come il nostro, potrebbe provocare veramente una crisi di stato, una crisi di governo. La risposta è che alcuni sono pro Italia, perché dicono comunque siamo italiani, dopo leghisti, dopo del nord, dopo europei, siamo anche italiani. Qualcun altro invece è più strong, insomma, come alcuni dei politici di spicco di questo partito, è decisamente contro, ti fa contro questa squadra italiana. Le note di Mameli scorrono nel silenzio della sala, che pensa alle pizze in arrivo, ma non riesce a sintonizzarsi sulle frequenze di Radio Padania per seguirne il commento. Sull'emittente lombarda il tifo è solo per i sudamericani, l'esultanza scatta solo al gol del Paraguay. Dagli spogliatoi di Città del Capo Lippi risponderà secco: Radio Padania? Non me ne frega niente, non potete abbassarvi a fare domande così. E io sto con Lippi, vai, forza Lippi! Ma tant'è. Vediamo un po' di commenti che sono stati raccolti e poi riportati a pagina 4 della Repubblica. Cesare, 17 anni, coordinatore del movimento studentesco padano, espone il suo Forza Paraguay, mai tifato nazionale. Stefano, 21 anni, studente al Politecnico, è su posizioni ultra. L'Italia è un paese straniero che ci opprime. Come Igor Jezzi, il segretario provinciale che arriverà a partita iniziata a tifare Barrios e soci, anzi non so se sono più anti-Italia o pro-Paraguay. Fosse la Svizzera o la Scozia la tiferei più volentieri. A questi non riesci ad affezionarti come a quelli del 2006, un mondiale vinto per una terronata di Materazzi. Au! Se lo leggesse qualcuno in alto sta roba farebbe girare i maroni a tanti. Eh sì, cari italiani, perché se non vi sproniamo sul popò con parlando male della vostra nazionale, probabilmente voi l'unità e poi la celebrazione per l'unità dell'Italia che si stanno tenendo e si terranno l'anno prossimo, probabilmente vi passerebbero sotto il naso. L'Italia è un po' così, come diceva Giorgio Gaber: io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. E soprattutto citava nella sua famosa canzone teatro, citava il fatto di questa nazionale che ci tiene tutti uniti, ma almeno per un paio di mesi ogni 4 anni, e non è male, e non è poco per un paese come il nostro. Pagina 31 del Corriere della Sera, parliamo di cultura e culture, i bambini e il computer nelle scuole. Dice lo psicologo della Royal Society inglese: deve essere vietato fino ai 9 anni perché è dannoso per l'apprendimento. Se il piccino ancora non sa scrivere, ma in compenso naviga su internet meglio di suo padre, c'è poco da rallegrarsi. Difficilmente sarà il genio della famiglia, anzi il suo rendimento scolastico potrebbe essere compromesso. La previsione è di un eminente psicologo della Royal Society of Medicine, che chiede al governo inglese di intervenire, vietando o almeno limitando l'uso del computer per i bambini sotto i 9 anni. Nella prima infanzia, spiega l'esperto britannico, si ha bisogno di scoprire il mondo reale prima di quello virtuale, e al PC, al cellulare e al telecomando meglio preferire più sane e tradizionali attività, sia di studio che di svago. I più piccoli devono poter toccare, assaggiare e muovere oggetti reali piuttosto che cliccare con il mouse sulle iconcine colorate. Insomma, almeno negli anni delle elementari andrebbero protetti in una zona technology free a 0 byte. Il dottor Arik Singman, esponente del reale consesso scientifico, è convinto che il computer, se usato prematuramente, persino all'asilo, rischi di compromettere le abilità di lettura e di calcolo matematico. Il bimbo diventerà sì un maghetto della tastiera, ma magari non saprà disegnare un albero, fare le addizioni o imparare una poesia. Il riferimento polemico è per il NEPI Curriculum, NEPI sta per pannolino, protocollo voluto dai laburisti per introdurre l'uso delle tecnologie prima dei 5 anni. A 22 mesi viene già insegnato come accendere e spegnere computer e TV, un bombardamento prematuro, sentenzia il dottore della Royal Society of Medicine. Jews do it better. Gli ebrei lo fanno meglio. Pagina 43 della Stampa, non sono io che lo dico, ma è un articolo proprio tra le pagine della Cultura che si intitola Perché gli ebrei lo fanno meglio. E non si cari amici ascoltatori, sempre con l'occhio e il pensiero puntato alle cose zozze, no, non si sta parlando di sesso, si sta parlando di comicità. Maestro di comicità e di autoironia, una raccolta delle migliori barzellette scelte da Daniel Vogelmann. Chi è l'ebreo? È colui che non solo conosce già la storiella che stai raccontando, ma sa raccontarla meglio in un'altra versione. Daniel Vogelmann, direttore editoriale e gran patron della Fiorentina Giuntina, un piccolo gioiello che dal 1980 pubblica testi altrimenti introvabili di cultura ebraica, ci fa un regalo inaspettato con Le mie migliori barzellette ebraiche, un piccolo libro di 65 pagine con illustrazioni di Bjorn Håkon Skarup, da tenere sul tavolino da notte e da leggere un poco alla volta per addormentarsi con una risata. Con gesto munifico Daniel Vogelmann mette a disposizione di tutti la collezione di una vita. Ogni lettore è poi libero di allestire la sua personale classifica. La mia preferita è La vera storia di Adamo ed Eva, dice Vogelmann intervistato. E fa così. Dio andò da Adamo e gli disse: «Non è bene che l'uomo sia solo. Ho pronta per te la tua compagna». «Sì, ma quanto mi costa?» «Un braccio e una gamba». «Però», fece Adamo, «e per una costola cosa posso avere?» Grosse risate. Daniel Vogelmann scrive nella sua breve e autoironica prefazione: e che cosa fa di una barzelletta una barzelletta ebraica? Beh, ci domandiamo un po' tutti, anche noi che siamo dei goi, cioè dei non ebrei, e abbiamo qualche volta l'abitudine a farci domande. Perché i comici statunitensi sono tutti ebrei? I fratelli Marx, Mel Brooks, Woody Allen, Jerry Lewis? Come mai delle tre grandi religioni monoteiste del libro l'ebraismo è l'unica a ospitare copiosi esempi di questo genere di letteratura? Non credo esistano raccolte di barzellette islamiche o cattoliche o luterane. Secondo Radolf Bultmann, citato da Giancarlo Gaeta nel suo Il Gesù Moderno, ciò che differenzia Gesù dal giudaismo è il superamento di una concezione dominata dall'obbedienza alla legge e che per il resto è indifferente alla modalità della sua messa in pratica. Secondo questa lettura, l'ebreo osservante, una volta che si sia attenuto alle prescrizioni esterne, è molto più libero di muoversi di un cristiano che deve donarsi senza riserve se vuole salvarsi. Ma la legge, ossia la Torah, l'insieme dei cinque libri del Pentateuco, si offre all'esercizio infinito dell'ermeneutica, dell'interpretazione attraverso lo studio del Talmud. Un esercizio che nelle barzellette acuisce l'intelligenza del sempre rinnovato tentativo di rispettare la forma aggirando la sostanza della prescrizione. Un esempio lampante si trova in una gara di miracoli tra un sacerdote e un rabbino. È il rabbino che parla. «Di sabato noi ebrei non possiamo toccare il denaro. Ebbene, un sabato esco dalla sinagoga e cosa vedo per terra? Un portafoglio pieno zeppo di banconote. Allora ho pregato il Signore e miracolo, davanti a me era sabato». Dietro a me era sabato, ma sopra di me era giovedì. Così ho raccolto il portafoglio e sono andato a casa. In tal modo si crea una differenza di potenziale tra l'alto e il basso, tra la lettera e lo spirito, tale per cui scocca la scintilla della risata. Woody Allen diceva: «Dio non esiste, e noi siamo il suo popolo eletto». E quindi ringraziamo Daniel Vogelmann di un nuovo libro di barzellette, però intelligenti, ed è vero che le barzellette cosiddette ebraiche, questo humor probabilmente derivante dall'osservare la forma ma alterare la sostanza, permette di creare degli equivoci, della comicità, un modo di ridere anche più intelligente. La rassegna stampa di oggi, Earth Intruders, si conclude qui. Vi ringraziamo del gentile ascolto, ci risentiamo domani, sperando di essere anche più carichi e più in forma, con magari svegliandoci una mattina che questa crisi è finita. Quando finirà, non si capisce bene come, dove e quando, ma un giorno o l'altro dovrà pure finire, minchia, possiamo sopravvivere in crisi. Saprete che alle 11.30, sulle frequenze virtuali di Radio Bue, sarà la prima notizia del giorno. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una gran buona giornata.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.